Preghiera numero 2. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce
dell'anima, dolcissimo sollievo,
nella fatica
riposo, nella caduta riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, fiera ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è stirato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Seguiamo appunto l'itinerario preparato da un'equipe che fanno vari incontri, sono gente di tutti gli istituti della famiglia Paolina, e noi seguiamo tutti i brani, eccetto stasera ne uniamo due perché facciamo noi un giorno in meno, e proclamo io il brano, poi tramite la traccia ecco, cerchiamo di un approfondimento particolare, ma questo libretto è molto ricco, poi voi personalmente ecco come pregare, come ci sono pensieri ulteriori di Alberione, ulteriori preghiere, perciò è un piccolo tesoro che io mi auguro che poi voi personalmente valorizzate. Però partiamo subito dal primo brano. In Gesù unico maestro i tesori di sapienza e di conoscenza. Cioè, ricordo l'immagine che ho usato ieri sera per raggiungere l'acqua bolle a 90 gradi, noi per stare in pace, per essere fedeli alla missione, per realizzarci, per collaborare con il Signore per l'edificazione del Regno, dobbiamo raggiungere una comunione mistica con Lui fino almeno 70-80 gradi, ma dobbiamo desiderare il massimo. E però è tutta grazia, è una questione mistica, è solo la parola di Dio, solo l'incontro col Signore, solo se noi ecco, siamo in ricerca vera e valorizziamo la parola di Dio, la devozione sana alla Madonna, l'Eucaristia, noi facciamo questa esperienza. E allora proclamiamo già questo brano e poi lo commentiamo. Siamo a pagina 16, primo giorno. Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza, la preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio e a Lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Poi ci sono anche brani paralleli che ognuno può vedere. Ecco, allora poi dopo io, anche se già avete alcune ricevute, e alcune però forse no, qui poi alla fine lascio la comunicazione che vi ho mandato per disporre il cuore a questi esercizi, che in pratica appunto dice che tutta questione, ecco, di spirito, di questa mistica, di questa comunione con lui. Ecco, io girando molto conosco tanti preti, tante suore, tante persone consacrate, cristiani impegnati, che sono felici, sono gioiosi, sono liberi, ma non perché sono giovani, perché hanno un ruolo importante, anzi sono più provati, sono più piccoli, ma perché hanno accolto questo dono di questo spirito che li ha trasfigurati, trasformati, ecco, li ha fatti bollire a 90 gradi, perciò possono cucinare una buona pasta asciutta, un buon stile di vita. Però ecco, anzi, tenendo conto che alcuni fanno anche un'analisi, vi dico più o meno, anche se è difficile parlare, ma per capirci, di percentuali riguardo al mistero della nostra vita, della qualità della nostra vita, ma un 40% vivono questa gioia, vivacità tra preti, vescovi, tutti, un 30% così, perciò hanno un'animosità umana, arrabbiati, sfiduciati, scontenti. Io quando vado a confessare alle suore, che anche dopo Pasqua, per Pasqua, sempre lamentoso, dico: ma sorelle, almeno a Pasqua, ma dai un po' di pace, la pace ce la dà il Signore. E un 30% sono fuori fase, proprio non sperimentano questa gioia, sono depressi, sono... Ora, ecco, e tutto dipende da questo essere animati dallo Spirito, da questa presenza del Signore dentro di noi, che io, che vi conosco un po', ce l'avete, è un dono della professione dei consigli evangelici, è un dono degli animatori che avete avuto, è un dono che siete fedeli alla preghiera, siete fedeli al ritiro, siete fedeli agli esercizi. Ecco, riguardo, ripeto, alle associazioni, stanno tutte scomparendo, perché il fondatore di solito, poi lui morto, non essendoci come da voi una famiglia, un istituto, una, e poi dopo è tutto finito, perché non hanno avuto un'animazione, non hanno avuto un sostegno, non hanno avuto come voi siete veramente privilegiate, perché senza animazione, senza questi ritiri, senza le circolari di Amalia, senza fare memoria di quello che vi ha inculcato Don Lamera, tutto finisce. E coloro che appunto senza questo contatto continuo con il Signore, ecco, e lo dice Paolo, no? Che a un certo punto, cosa succede? Che, ecco, lo leggo, ma l'uomo, lasciata le sue forze, cioè quando spegne lo spirito, ritornando a condurre una vita spenta e mediocre, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. Allora voi immaginate gente arrabbiata, proprio cattiva, adesso tra poco lo vedremo, ci sono, gente anche un po' cristiana, è inutile polemizzare, è inutile difendersi, la fede la si testimonia, sorelle, la si testimonia, è inutile fare un confronto dialettico come a me capita in treno, che provocano, caro fratello, non disturbiamo, la fede non si dimostra. Se tu vedi che io sono sereno, che io, è chiaro che non mi puoi conoscere, ma è la vita. È la vita quello che fa capire che Cristo e il Vangelo vale la pena di essere vissuto. E allora, care sorelle, anche voi, no? Questa semplicità, questa gioia, questa umiltà, è dono di Dio, che avete, ecco, questa è tutta grazia di Dio, e che comunque deve crescere questa presenza. Allora, non basta non adeguarsi alla mentalità di questo mondo, se vogliamo seguire la traccia, ma per poter avere la mente trasformata, illuminata secondo la sapienza del Vangelo, c'è bisogno delle scritture. Ecco qui anche il titolo, è molto importante, insegno loro Cristo, a penetrare le scritture, e perché abbiamo bisogno anche dello Spirito per far sì che quell'energia che c'è nella Bibbia, nella parola di Dio, non è un libro come un altro. Qui c'è un'energia, ecco, allora la saggezza, ecco, di leggere qualche brano. Io poi vi regalerò un evangelino che ho distribuito quest'anno nelle celebrazioni per il mio 50°, e ho detto alle signore: te leggo nella borsetta, c'è qui un'energia, dicono i maestri di spirito, anche gli esorcisti, che oltre il segno della croce, oltre l'acqua benedetta, per scacciare le varie tentazioni, le prove, ecco, leggete un brano del Vangelo, tiratelo fuori, che c'è un'energia che vi è come Cristo, non sta scritto, e vince Satana. Ecco, però bisogna, ecco, che noi ci crediamo, e in questi giorni, ma in ogni ritiro e in ogni celebrazione eucaristica, l'esperienza dei discepoli di Emmaus deve essere una nostra esperienza. Cioè, allora loro sono nostri cugini, perché sono anche brave persone. Mettono in risalto: Cristo è stato grande, ha fatto tanti miracoli, e noi, ecco, abbiamo, non è che sono cattivi, non è che sono diffidenti, solo che, ecco, speravamo. Qual è, professano anche il credo, perché dicono: alcuni l'hanno visto, sono venute delle donne a dirci che l'hanno visto, però loro vanno via tristi, speravamo, ma che volete di più? Se l'hanno visto, se vi hanno testimoniato, non basta. Qual è la loro crisi? Che è la crisi di tanti cristiani, la crisi di tanti preti, la crisi di tanti cristiani impegnati. Il mistero pasquale, il mistero della croce. Ecco, loro il fatto che Cristo sia stato umiliato non riescono a capirlo, come d'altra parte anche noi. Se non siamo illuminati dallo Spirito e dalla parola di Dio e dalla vita dei santi, ecco, noi non capiamo. È un miracolo, perché nella croce c'è la forza della risurrezione di Cristo. La tomba è vuota, e per questo è il fatto che la tomba è vuota, il fatto che Cristo è risorto, il fatto che tanti lì l'hanno visto, il fatto che tanti santi ci hanno creduto, ma non un nugolo di santi. Ecco, allora è Gesù che si manifesta ogni giorno nella parola, ma anche se noi abbiamo il cuore aperto a Lui. Ma stolti e tardi nel credere! Ma non ve l'avevo detto che vi mando come pecore in mezzo ai lupi, che quello che hanno fatto a me faranno anche a voi? E loro umili, perché invece di rimanere indifferenti: Signore, rimani con noi perché si fa sera. Ecco il dono della vostra preghiera per voi e per tutti i sacerdoti, per tutti il Signore. Rimani con noi, si fa sera. Allora, ecco, come Mosè stava sul monte a pregare, allora il popolo vinceva contro i nemici, e così anche voi, e vi ricordate che poi lui si stanca di tenere, e allora Aronne gli tengono le mani in modo che lui possa continuare. Allora ecco qui la parola di Dio, perché è una storia di questo tipo tutta la Bibbia, e poi tutto un nugolo di santi nella vita della Chiesa. E allora noi poi, oltre che Signore rimani con noi, si fa sera, lui rimane, poi dopo c'è l'Eucaristia, e loro allo spezzare del pane, che non è che loro erano stati al cenacolo per cui si sono ricordati che a un certo punto Gesù ha spezzato, no, non c'erano. Cioè, cosa vuol dire allo spezzare del pane? Lo riconoscono. La vita è dare, perdere, l'amore è dare. Vogliamo realizzarci, vogliamo essere gioiosi, ma diamo, non tratteniamoci, anche se perdiamo. La vita è tutta una perdita. I genitori con i figli, e il marito e moglie, solo sottomettendosi con amore gli uni agli altri, anche voi spesso con umiltà sottomettendovi ai preti che magari non sono coerenti, però pregando per loro, dando la vita, ecco allora che il loro cuore si riscaldano. Ecco qui la gioia, la pace che viene solo dal Signore. E allora ecco che ritornano di notte, non si viaggiava di notte, che ti accoppavano i briganti, tornano a Gerusalemme. A Gerusalemme si dà la vita, e a Gerusalemme c'è di nuovo la comunione con gli altri. Ecco qui la dinamica, care sorelle, di ogni esperienza di esercizi e anche di ogni celebrazione eucaristica. Ecco, ma può avvenire solo questo miracolo ascoltando la parola di Dio, dopo aver pregato con fede e dopo aver vissuto l'Eucaristia come nei discepoli di Emmaus. Altrimenti capita di subire l'influenza di Satana, come aveva messo nel cuore di Giuda. Ecco, Giuda era in buona fede, lui dice: no, qui lo stile di Gesù non funziona, e allora bisogna che noi lo facciamo finire, perché, ma guarda che nel piccolo anche tanti preti nei loro programmi, nei loro, ecco, pensano che tutte le loro iniziative possano ovviare invece alla spiritualità eucaristica, alla spiritualità del mistero pasquale. Ma io invece voglio proclamare, perché la parola di Dio proclamata è tutta un'altra cosa, l'esperienza di Saulo. Ecco, ci sono delle persone, ma anche nelle famiglie, ecco, questo cuore cattivo a un certo punto, perché se non si prega, chi prega più nelle famiglie, chi dice più il rosario, chi frequenta più, anzi tutta pornografia, tutta, allora cosa succede come a Saulo? Saulo ne fu molto irritato, perché elogiavano Davide, il Signore ormai aveva scelto Davide, ha detto a Samuele vai, perché io perché Saulo non aveva obbedito, Saulo non aveva seguito le parole del Signore. Hanno dato a Davide 10.000, a me ne hanno dati 1.000, non gli manca altro che il regno. Così da quel giorno in poi Saul guardava sospettoso Davide. Il giorno dopo un cattivo spirito di Dio irruppe su di lui, il quale si mise a fare il profeta in casa. Davide suonava la cetra come ogni giorno e Saul teneva in mano la lancia. Saul impugnò la lancia pensando inchioderò Davide al muro, ma Davide gli sfuggì per due volte. Saul cominciò a sentire timore di fronte a Davide perché il Signore era con lui. Questo capita tra coppie, quando c'è quest'animo cattivo, allora ecco l'odio, poi si separano, poi si ammazzano pure. Ma anche tra persone che frequentano la chiesa ci sono incoerenze del parroco, eccetera, e se non abbiamo questo spirito per cui noi corriamo a Gerusalemme a dare la vita nell'umiltà e pregando, anche noi attacchiamo, anche noi in un altro modo, ma però borbottiamo, critichiamo e non funziona. Così anche riguardo a Atti, Anania e Zaffira. Anania e Zaffira hanno dato, ma hanno trattenuto qualcosa per loro? E vengono fulminati. Uno dice, ma come, Cristo risorto, eh? Non è che Cristo li fulmina, sono loro, siamo noi, quando non sappiamo donare in pienezza, quando ci tratteniamo, quando siamo un po' e un po'. Ricordate Apocalisse 3, quando il Signore dice non sei né caldo né freddo, allora ti vomita. Non è che ci vomita Lui, siamo noi che poi ci troviamo divisi, ci troviamo senza pace, ci troviamo senza gioia, non abbiamo la forza di reagire ai problemi e alla vita. Ecco, si tratta anche di pensieri normali, di convenienza, pensieri di una mentalità interessata, che capita di sentire e manifestare anche noi più di quanto immaginiamo. Ecco, voi ringraziate che il Signore vi ha fatto fare un grande cammino e veramente ringraziatelo di cuore, ma ecco, Lui vuole farvi il dono di una pienezza maggiore. Ecco, la sapienza di Dio si è impiantata nel cuore e ci dona la gioia evangelica. La gioia viene solo dal di dentro, la gioia viene solo dal Signore, la gioia viene solo quando noi ci fidiamo di Lui e sappiamo perdere la nostra vita, ma con amore, non con rabbia, no, poi rivendicando, ma con amore. La gioia cristiana nasce dal Signore. Ecco, allora Don Alberione, santificare la mente, perché e purtroppo l'80% dei nostri comportamenti derivano da che mentalità abbiamo. Ecco, oggi si dice ricerche serie che i valori ci sono, negli Stati Uniti ci sono i valori della democrazia, anche da noi, ma la mentalità è corrotta. E allora i valori, marito e moglie, di rispettarsi, volersi bene, anche nella chiesa, tra il parroco, benissimo, ma poi se la mentalità non è illuminata dallo Spirito, non è santificata, allora poi dopo i comportamenti, ecco, superano i valori. E vediamo che macello negli Stati Uniti, poveri noi, ma anche tra noi, queste contrapposizioni, queste falsità, queste è tremendo. Perciò noi dobbiamo ringraziare il Signore che per grazia sua abbiamo una mentalità, ecco, molto più positiva, molto più evangelica, ma deve ancora crescere. E questo brano di Gesù, venite in disparte in un luogo solitario, riposatevi un po' in questi giorni, riposatevi sorelle, il vero riposo però è in Gesù Cristo. Ecco, il cantico dei cantici mi baci con i baci della sua bocca. Sì, le tue tenerezze sono la terza pagina. Le sue tenerezze sono più dolci del vino. Per la fragranza sono inebrianti i suoi profumi. Profumo lezzante è il tuo nome. Per questo le giovinette ti amano. Attirami dietro a te. Corriamo. Ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Care sorelle, ecco la mistica. Noi dobbiamo sentire e ravvivare, soprattutto in questi giorni, questo bacio di Cristo e della Trinità che ci bacia sulla bocca. Cosa vuol dire sulla bocca? Lì è vero amore. Infatti è uno che ci salutiamo tra noi, non è che ci baciamo sulla bocca, perché si baciano coloro che sono in intimità, che sono in amore. Ora attenti, cosa vuol dire che mi bacia il Signore sulla bocca? Sulla vita. Ieri ci ha baciato sul travaglio che abbiamo avuto, vi ha baciato su tutto il travaglio dei viaggi, ma anche della vita. Ecco, e ancora io mi sono sentito baciato, perché stamattina il carrozziere dice: finalmente ho trovato un meccanico che te lo prepara. Io sento questo nella vita, nel dolore. Chi non ha dormito questa notte, dovete sentirvi baciati dal Signore, perché nonostante questo fa parte della vita, la poca salute, gli inconvenienti, questo fa parte della vita, ma ecco che il Signore ci consola, ci aiuta, ci dà pace. E non, io ho visto stamattina, ho chiesto anche, sì, purtroppo la pressione qui è alta, però con una grande dignità. Se ci fosse, mi è capitato anche qualche prete, qualche corso di esercizi, ma qui è troppo alto, io... sentire il Signore che ci bacia, ci consola nelle situazioni della vita che, come tutti noi, abbiamo difficili di prova. Però dentro abbiamo quella pace, e non è tranquillità, ma quel dono più importante della vita, che i piaceri del mondo nei confronti di questa pace sono nulla. Ecco, allora la preferia scettri a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, l'amai più della salute e della bellezza. E è fondamentale questo, ecco, allora bisogna questo brano farlo circolare, perché c'è un'energia, ci trasforma, santifica la nostra mente, ravviva le nostre scelte nel saper fidarci della sapienza del mistero pasquale della croce. Ecco, e coltivare una genuina gerarchia di valori, mettendo al primo posto i valori del Vangelo, carità, comunione, umiltà, la fede nella beatitudine eterna del paradiso, cioè, tenendo conto che la nostra meta è la beatitudine eterna. Per cui dice Paolo, dice Pietro, tanti santi, cosa sono le sofferenze momentanee nei confronti della beatitudine eterna, che ci deve, ecco, aiutare, consolare, e ci deve veramente, ecco, guidare. Ieri sera dicevamo, sono contento che qualcuno ha colpito, che quando Gesù dice, ecco, che non dobbiamo amare la madre, il padre più di lui, qui c'è una gerarchia di valore, una saggezza. Se noi mettiamo Cristo al primo posto, come voi, perché rispettate i vostri genitori, i vostri i sacerdoti, anche se sono? Proprio perché mettendo Cristo al primo posto vi dà quella sapienza, quella affabilità che non hanno altri. Altri dicono: Cristo al primo posto, ma come odiare? No, io amo, sì, finché sono in salute, poi buonanotte suonatori, li abbandonano. Perché? Perché non hanno il Cristo. Non avendo dentro questo spirito buono, questa, poi finisce l'affabilità, non si sa più perdere, e allora poi si abbandona oppure ci si divide, tutto quello che sappiamo. Senza frode la imparai, e senza invidia ma non nascondo le sue ricchezze. Ecco qui un altro dono dello spirito, di questa presenza del Signore dentro di noi, di questo vivere questa mistica che lui ci bacia col suo amore. Allora noi poi lo manifestiamo nella vita, e è la nostra vita che parla, con il sorriso, con la nostra mitezza, pazienza, con l'accoglienza, con la disponibilità. Ecco, ringraziate il Signore che ce n'avete tanta, però il Signore vuole darvi ancora di più. E poi, ecco, Oggi, come in ogni tempo, coloro che salvano il mondo sono i mistici, i martiri, i consacrati santi. E la vostra testimonianza, ecco, vedete, no, anche in certi contesti c'è una gara, primo io, faccio io, voi, la vostra carisma, la vostra spiritualità di essere all'ultimo posto, di intervenire quando c'è bisogno, non in nascondimento, senza lamentarvi. Guardate che è questo che salva i buoni rapporti in una parrocchia, perché altrimenti è tutta una guerra. Questa sapienza non si insegna. L'unico che ce la può comunicare è Cristo. Lui è colui che, come poi meditando, è Cristo che ci dona, ecco, questa, diciamo così, questa sapienza. Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza, sapienza del Vangelo, la logica delle beatitudini, il mistero della croce nel mondo intero. Noi siamo il profumo di Cristo, ecco, questa affabilità, questa mitezza, questa umiltà. Cosa vuol dire che noi dobbiamo contrastare le puzze, ma diciamo così, qualcosa che dà fastidio, l'orgoglio, l'arrivismo, la prepotenza, il volere, l'egoismo, ecco, quello rovina il mondo, rovina. E noi come possiamo, ecco, contrastare? Con il profumo di Cristo, lo stile di Cristo, dono suo, un miracolo suo. Ecco, qui aggiungiamo che non è che viene magicamente, è con il dono in Formento, questo documento, questo di Don Alberione. Ecco, c'è un cammino, c'è un impegno. Allora noi questi giorni benissimo, riposiamoci, perché lui vuole il ristoro, però sono esercizi. Ecco, allora bisogna che voi poi seguite, ecco, meditare questi brani. Ecco, adesso poi, prima dell'Eucaristia, ecco, silenzio qui, prima di andare via, 3 minuti, perché si assesta, ecco, nel cuore un attimo, poi vi muovete, ma meditando e seguendo le indicazioni, ecco, in modo che allora il Signore ci purifica, ci illumina, ci santifica, ci rinnova e ci trasforma. Non è che viene in modo magico. Ecco, bisogna riappropriarci di tutti i mezzi di grazia che ha vissuto e ci ha inculcato Don Alberione, Don Lamera, Don Probo, Don Furio, tutti, Don Minuccio, tutti i vostri, che veramente avete avuto la grazia di avere bravi animatori. E quel che conta è lo stile di vita, la manifestazione della sapienza evangelica, la capacità di agape. Non bastano le pratiche di pietà. Ecco, voi siete testimoni nella parrocchia, negli ambienti, con il vostro stile di vita, col vostro sorriso, con la vostra mitezza, anche se certe volte però, ecco, il Signore, lo Spirito vi dà la forza di, e non è che vi falsificate, perché per amore di Cristo, Cristo, tu mi ami così come sono e tu vuoi che io manifesti, faccia circolare la tua misericordia, ti ringrazio che mi dai la forza, ecco, aiutami a essere mite, a rimanere umile. È chiaro che è un mezzo grande la preghiera, e quella preghiera vera non è facile. La preghiera è lotta, perché ci inoltre in un sentiero che va controcorrente rispetto a quella della cultura contemporanea, laddove tutti pensano all'autorealizzazione. La preghiera insegna la dipendenza da Dio. Laddove tutti vogliono essere efficienti, la preghiera insegna lo spreco del tempo. Laddove tutti hanno fretta, la preghiera insegna la calma. Laddove tutti progettano, la preghiera è il luogo dell'imprevedibile. Sorelle, il Signore vi bacia, ci bacia con l'imprevedibilità, come ieri sera, come in la poca salute, come noi ce la mettiamo tutta, ci alziamo bene e incontriamo uno, pensiamo che invece ci tratta male. È un mistero la vita. La vita è più un mistero da vivere che perfezione da raggiungere. Come il Signore vuole che noi diamo gloria a Lui a modo suo, ecco allora che è l'imprevedibilità. Non togliamo mai alla preghiera l'imprevedibilità di cui deve essere carica, l'imprevedibilità. Ecco quello che siamo nelle mani del Signore. L'abbandono ormai è l'atteggiamento di fede più importante. I santi hanno compiuto grandi cose perché hanno permesso al Signore di fare grandi cose in loro, si sono lasciati baciare nelle loro traversie, nei loro problemi, nei loro mistero di difficoltà, di inconvenienti. Per questo che hanno fatto grandi cose, perché poi sono diventati liberi, non avevano più paura, ma cosa pensa quello, ma cosa pensa quell'altro, no, liberi ma non strafottenti, umili nel nascondimento, un servizio oblativo. Ecco, questo qui è il miracolo dei santi, e che si sono lasciati fare dal Signore, perché Giacobbe era presuntuoso, era prepotente, lo ha zoppato, e poi vedremo subito dopo, invece di fare guerra con Esaù, si abbracciano, piangono, si baciano, perché il Signore è intervenuto, ha zoppato Giacobbe, si è calmato Elia, gli apostoli li ha fatti poveri. La pedagogia formativa di Cristo nei confronti degli apostoli li ha resi poveri, avevano lasciato tutto, poveri nel senso che avevano un'idea di Messia, ma lui lentamente li ha condotti, poi ci ha voluto lo Spirito, ecco, a entrare nel mistero pasquale, a cogliere la sapienza. Ecco, anche Don Alberione: forte e soave del Signore intervenuto nella mia vita perché realizzassi il suo progetto e non il mio. E quanti smacchi, ecco, ha avuto Don Alberione. E concludo che alcuni di voi hanno già vissuto questa scena che adesso faccio, che è un episodio vero di come la preghiera, la fede e l'umiltà fa miracoli. Allora, proprio qui parlando di Don Alberione, quante umiliazioni. Voleva fondare a Padova, ma il vescovo non l'ha voluti, anche in tante altre città. Allora, perché il Veneto era importante fare un vocazionario, allora Vicenza, ecco l'audacio dei santi, compra il terreno, comincia a costruire la casa, il vescovo Zinato: ma che fai? Devi andare via, non vi voglio, non vi voglio, non vi voglio. Manda lettere, fa fare novene a tutto San Giuseppe, a tutto San Paolo: non vi voglio, non vi voglio. Parte con Don Alberto de Blasi, il sautista, una sera, tutto il viaggio il rosario, va dai servi di Maria a Monteberico, chiede all'abate di alzarsi alle 3, prega, celebra messa, si confessa, fino alle 8, fa un po' di colazione, poi va giù alla curia di Vicenza, aveva l'appuntamento alle 10, ma Zinato, lui politico, alle 11:30 lo accoglie, non lo fa manco sedere. Zinato 1,90 m, Berione, immaginate. A un certo punto spiega ad un Alberione: non vi voglio, dovete andare via, non vi voglio. Alberione si inginocchia: le chiedo scusa se le ho fatto perdere tempo, ma mi deve benedire. Ma cosa fa Don Alberione? Siamo al segretario, cerca di alzarlo. No, mi deve benedire. Non lo benedice, ma lo alza. Ho capito, va bene. E Don Alberione: rimanete, perché basta. Guardate che storico, lo dice il segretario negli atti, eh? Rimanete, basta che non. Ma noi non vogliamo parrocchie, basta che non andate in cerca. No, noi viviamo del nostro lavoro, già gliel'aveva detto, ma non voleva capire. Ecco, la preghiera, la Madonna, l'umiltà. L'umiltà, perché Don Alberione, come tanti che reagiscono, no, al vescovo, non capisci niente. No. E ecco allora qual è il dono che il Signore vuole ravvivare in voi. E cantiamo almeno 3 strofe, il 4: ascolterò la tua parola. Penso che lo sappiate. Ascolterò la tua parola nel profondo del mio cuore, io l'ascolterò e nel buio della notte la parola come luce risplenderà. Mediterò la tua parola nel silenzio della mente, la mediterò nel deserto delle voci, la parola dell'amore risuonerà, e seguirò la tua parola sul sentiero della vita, io la seguirò nel passaggio del dolore, la parola della croce.